Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
15:39 minuti in collegamento con noi per parlare direttamente, anzi molto direttamente, di ciò che accadrà domani al Monk col nostro Nirvana 30. C'è Luca Onorati. Ciao Luca.
Ciao, come va?
Bene, grazie del tuo tempo, perché so che sei anche impegnato sul set, quindi ci stai prestando veramente minuti preziosi.
Sicuro, è un piacere essere ospite di Radio Rock.
Benissimo, ecco, questo per parlare di questo progetto di cui accennavo, appunto, I Wish I Was Like You. Tu ieri mi hai anche dato modo di vedere qualcosa, in parte in anteprima, in parte no, sicuramente qualcosa vedremo domani al Monk, non voglio anticipare niente, però sappi che ciò che mi hai donato in anteprima io oggi l'ho fatto vedere a tutti, dal mio telefonino per carità, però insomma me la sono un po' tirata per quel pezzetto di storia che hai editato e donato a noi appunto per domani. Cos'è I Wish I Was Like You e com'è che potremmo parlare di te presentandoti, no? Tu sei montatore, se non sbaglio.
Sì, guarda, allora, I Wish I Was Like You è un progetto, una dedica d'amore fondamentalmente agli anni 90 e a Kurt Cobain e Nirvana, che abbiamo realizzato io e Francesco Gargamelli, che oltre a essere il coregista siamo stati compagni di banco a scuola negli anni 90, quindi diciamo era tanto tempo che volevamo fare qualcosa su una decade, quindi abbiamo approfittato questo 2019 non tanto per il 25esimo anniversario della morte di Kurt Cobain, che è una cosa che ancora ci sconvolge sotto certi aspetti, più che altro per celebrare il concerto che fecero il 22 febbraio del 94 a Marino, sì, al Palaghiaccio, a quale eravamo presenti come quindicenni, insomma, quindi diciamo il racconto che facciamo all'interno del documentario è una storia di miseria su quegli anni e soprattutto il punto di vista di due ragazzini che da un giorno all'altro, noi abitiamo ai Castelli Romani, hanno visto suonare sotto casa in Nirvana, che per noi è stata indimenticabile. E diciamo quello a cui hai fatto riferimento te, il pezzettino, è un documento meraviglioso che è il concerto che è stato ripreso proprio quel giorno, un bootleg diciamo abbastanza raro che abbiamo rimasterizzato per l'occasione, quindi è stato fatto un intervento video e un grosso intervento audio per riuscire a restituire la meraviglia di quella serata.
Ma io posso confermare che esce tutto alla grande, nel senso che poi sembra tutto fuorché un filmato amatoriale, che pure è, insomma, lo si vede dal taglio e da una serie di cose, ovviamente non è l'inquadratura di un regista vero e proprio, no? Però insomma è una fotografia molto reale, anche emotivamente, se mi permetti Luca, molto toccante per me che la vedevo oggi per la prima volta, dopo che ieri appunto tu me l'hai passata questa clip che tratta di un brano in particolare. Adesso non voglio andare oltre perché poi il resto accadrà domani. Mi confermi, perché sì, poi sì, ho sentito anche i racconti di altri, no? Non so, domani al Monk ci saranno con noi Cazzo e Matteo Gabbianelli mi parlò in privato ma anche in pubblico l'ultima volta che è stato qui ai nostri microfoni di come fu quel concerto, perché anche lui andò a vederli, conserva gelosamente e la locandina a fissa fuori, sai, di quelle che si appiccicano ai muri, e il biglietto del concerto stesso al Palaghiaccio. Mi confermi che i Nirvana in realtà poi in Italia non erano un fenomeno di massa quanto ancora nel 1994, quanto lo erano già nel resto del mondo, nel senso che già la dimensione del Palaghiaccio è una dimensione piccola tutto sommato, no?
Sì, guarda, io ovviamente ti parlo da spettatore, da fan.
Certo.
La mia percezione di quegli anni fu che sì, è stato un evento epocale, ma per una determinata fascia di persone. Quindi per noi che avevamo quegli anni era appena arrivato questo fenomeno meraviglioso. Qualche anno prima, negli altri concerti, quelli del 91, si parlava di concerti all'interno di locali ben piccoli, quindi effettivamente era una realtà musicale che non era da grandi stadi, insomma. E diciamo, io la sensazione che ricordo di quel giorno era come dire, io me lo ricordo come un concerto meraviglioso, perché spesso anche i giornali nel tempo, anche quest'anno durante il 25esimo anniversario, associano gli ultimi concerti al fatto poi del suicidio, no? E spesso si fa tutto di nerba in fascio, quindi dice ok, era depresso, il concerto è stato
sì, lo si vedeva anche dal palco, eccetera eccetera, no?
Eh sì, io me lo ricordo, una cosa meravigliosa. Poi tu hai visto parte delle registrazioni, sì. Ho avuto modo di vedere nuovamente tutto il concerto, effettivamente è un concerto che ha funzionato benissimo, insomma.
Sì, sì, non sembra per niente scarico Kurt Cobain a vederlo, eh.
No, ti devo dire, certo, era molto differente da come ce lo ricordavamo, che spaccava la chitarra e dei video. È sicuramente un altro Kurt Cobain, ma insomma io ho un ricordo meraviglioso. Da spettatore è quello che importa, insomma, se suona per quello.
Beh, diciamo anche che i primi mesi del 1994, nonostante quello che seguì proprio quel concerto di Marino, forse sono stati anche i più sobri per Kurt Cobain, no? Il peggio viene poi per tutto quello che accade di lì in poi, fino ad arrivare a quel tragico 8 aprile, quindi un mese e mezzo dopo più o meno quel concerto del Palaghiaccio. Ma a più riprese lui tentò, riuscendovi in parte, di disintossicarsi, quindi rientrare un po' nei ranghi. Poi non ci riuscì e sappiamo tutti come è andato il resto della storia. Mi interessa, Luca, parlare un po' con te anche dell'opera di recupero che avete fatto di questi filmati, di tutto ciò che vi ha riguardati e ha riguardato i Nirvana.
Sì, guarda, noi siamo partiti dal desiderio di raccontare questa storia, e doveva essere una cosa più piccolina di 10 minuti, un quarto d'ora. Poi abbiamo iniziato a lavorare, come spesso capita, siamo arrivati a 45-50 minuti e abbiamo raccontato di più di quello che volevamo. Abbiamo trovato fortunatamente la registrazione originale del concerto tramite Riccardo Cogliati, che abbiamo chiamato il nirvanologo, che è la persona che ci ha dato, diciamo, le informazioni più essenziali per riuscire a raccontare questa storia e per trovare i materiali. Quindi abbiamo trovato questa registrazione tramite delle persone che facevano capo a una trasmissione radiofonica che si chiamava Pogo Pop. E insomma, in mezza giornata ci siamo incontrati, mi hanno dato questo nastro, l'unica copia in video 8. Quindi abbiamo fatto un processo di acquisizione, ma soprattutto abbiamo fatto un restauro audio di un certo tipo, ossia sempre tramite le varie ricerche siamo riusciti ad avere una registrazione pulita, perfetta del mix di quella serata, che se non sbaglio forse era una registrazione di Planet Rock.
Okay.
E invece, siccome il nastro era un nastro inciso da in mezzo al pubblico, mono oltretutto, quindi non aveva nessun tipo di spessore da un punto di vista di incisione, mettendo insieme le due tracce, facendo un lavoro di mix ad opera di Marco Curlani, che è una persona con la quale lavoriamo spesso e si occupa di suono, siamo riusciti a rendere una versione particolare di questo concerto, perché abbiamo sia la registrazione vera e propria, ossia quello che esattamente hanno suonato, e in più c'è il pubblico, che forse è la cosa più bella, che spesso dai live, quelli registrati bene, ciò che manca spesso è il cuore, no? Perché si sente tutto un po' troppo perfetto rispetto a quello che uno sente quando sta in mezzo alla gente. E poi abbiamo fatto un altro piccolo recupero video, tenendo conto che la sorgente era molto bassa, quindi l'abbiamo portata in alta definizione, aggiustato un po'. Il risultato è buono, è ottimale, direi. Per questo ti dicevo all'inizio, è stato un po' un atto d'amore tutto quanto questo lavoro, insomma, l'abbiamo fatto veramente col cuore, perché così chi c'era se l'è gustato nuovamente.
E si sente
nuovamente. Chi non c'è mai stato.
Sì, sì. No, ma sì. Si sente, oltre che vedersi, il fatto che poi ci avete messo veramente l'anima.
Sì, io ti devo dire, l'emozione di avere tra le mani quel nastro quando me l'hanno consegnato è stata unica. Sapete, avere una copia unica di quel concerto è una cosa meravigliosa. E poi, come dicevi tu prima, il fatto che non sia una registrazione professionale, perché lì dentro ci aveva girato anche Video Music lo stesso giorno, però c'è un taglio completamente diverso. La registrazione che ha fatto Lorenzo di Pogo Pop è un fan che ha ripreso, con l'amore di chi è andato lì e non potrà più vedere i Nirvana quel giorno se non tramite questa registrazione.
Certo, poi con la spontaneità che è tipica, un po' come accadeva in musica a Kurt Cobain, di chi non è un professionista, no? E quindi ha un altro vezzo, proprio fa un altro scatto di reni rispetto a chi invece lo fa come voi di mestiere, o l'avrebbe fatto in quel caso all'epoca, potendolo fare, non fosse che erate molto piccoli anche voi di Bestiere. Mi interessa un'ultima cosa, poi ti lascio, sì. Luca, da chiederti, ovvero se continuando, cominciando questa opera di recupero, andando indietro, chiedendo informazioni a chi più chi meno, non abbiate trovato qualche curiosità in particolare legata a quel concerto, qualche storia che valga la pena di raccontare.
Ma guarda, a me le cose che hanno più divertito sono, diciamo, i racconti delle persone che non sono potute andare a quel concerto, perché del 22 febbraio 94 non solo c'è una grossa fetta di persone, io, il regista Francesco, Matteo Gabbianelli, che ricordiamo quel giorno perché c'eravamo, ma proprio perché poi non è più successa una cosa del genere, tante altre persone magari del 94 non ricordano nulla o poco, ma il 22 febbraio se lo ricordano. La maggior parte che non, gli amici che non vennero è perché magari uno era in punizione, l'altro perché la mamma non poteva accompagnarlo, piuttosto che... E quando abbiamo iniziato a fare questo documentario, abbiamo cominciato a raccogliere un po' di informazioni, testimonianze, abbiamo cominciato a ricevere contatti di persone che ci raccontavano la maggior parte questo, la loro assenza in quel concerto. E a me ha colpito molto questa cosa qui. Come dire, è un po' la riflessione un po' più generale, nel senso, nessuno può mai sapere se sarà l'ultima volta o meno, questa ne è la dimostrazione, quindi se si può, perché non provarci, se si può, perché non farle le cose in generale.
Sì, poi ecco, anche questa discrasia assurda, no? Di una cittadina, anzi di una frazione, quella è Cava dei Selci, esattamente dove è che cade il palaghiaccio, neanche a dire Marino o Santa Maria delle Mole, una frazione di una frazione, tanto più per essere precisissimi, che diventa a quel punto quasi metropoli per l'evento, no? E quindi vive con questo contrappasso che già ha vissuto in parte con band del calibro di Deep Purple e altre, insomma, però con i Nirvana forse all'epoca parlavamo del fenomeno del momento, assolutamente.
Ah, guarda, nel documentario la buona parte della riflessione è questa, proprio, cioè essere ragazzini in provincia, che è ben differente. Oltretutto c'è il fatto che adesso il palaghiaccio di Marino è completamente abbandonato, sta cadendo a pezzi e probabilmente diventerà un supermercato, quindi, come dire,
laddove ce ne fosse bisogno.
Capito, come se ci fosse bisogno di un altro supermercato, un posto che è stato un posto di cemento, chi lo conosce lo sa, è una cosa orribile, sì. Grigia e rosa sull'Appia, però almeno, come dire, fino a un certo punto è stato un punto di ritrovo dove sono state fatte cose molto importanti.
Un veicolo culturale, perché no, certo.
Sì, caspita, sì. Oltretutto in provincia dove, voglio dire, sui Castelli Romani non è che si viva male, ma non è che ci sia tutto sto fermento.
No.
Quindi, come dire, ci sono delle cose che... Un concerto può cambiare la vita, un concerto di Nirvana può cambiare la vita, dare la possibilità alle persone di poter accedere a queste cose, secondo me è importante.
Assolutamente.
Per me lo è stato, quel concerto è stato uno spartiacque, come in tanti che siamo stati lì, ma come altri che sono stati a Modena, a Milano, piuttosto che... Insomma, ci sono delle cose che cambiano la vita, i concerti lo fanno, e se mancano gli spazi spesso è un problema enorme.
Assolutamente sì, questo poi anche a prescindere dalla musica, come ben sappiamo, e sarà bello ritrovarsi quindi domani tra persone che o c'erano o avrebbero voluto esserci o ci saranno semplicemente guardando questo pezzo di storia vero e proprio. Grazie Luca Onorati, ti aspettiamo, vi aspettiamo tutti qui in studio, se vorrete venire
quanto prima,
al completo o meno, quanto prima, ascolteremo magari, essendo questa una radio, qualche estratto audio da ciò di cui stiamo parlando, perché no?
Come no, volentieri, noi siamo, diciamo, abbiamo fatto una serie di proiezioni del documentario, adesso abbiamo trovato un altro percorso perché abbiamo fortunatamente una grossa distribuzione che ci ha preso e ci ha, insomma, che adesso ci porterà un po' a spasso, quindi appena siamo pronti veniamo, ma molto volentieri.
Diamo anche i vostri riferimenti, Luca, no? C'è un gruppo sicuramente.
Allora, noi abbiamo una pagina abbastanza attiva su Facebook che si chiama I Wish I Was Like You, e è attiva quando serve, quindi non abbiate paura, non vi arrivano 620 messaggi al giorno, però tramite quello, insomma, raccontiamo cosa stiamo facendo, gli appuntamenti, gli eventi. E, insomma, è un gruppo d'amici, non è una pagina dove chissà che succede. E questa è la prima cosa, sì, I Wish I Was Like You su Facebook, e così ci vedremo prima o poi.
Grazie ancora Luca, in bocca al lupo per tutto.
Grazie.
A te, agli altri,
grazie.
Alla prossima.
Buon lavoro.
Grazie,
ciao. Ciao, grazie, ciao ciao.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.